Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Vi presento tra poco il nostro ospite di oggi, che è più che ospite, insomma è molto di casa. Però fatemi dire che continua comunque la campagna per il salvataggio dei rospi, che lo sapete sono estremamente in pericolo quando attraversano la strada. Questa è la stagione degli accoppiamenti, quindi in pratica da marzo a giugno sono momenti difficili. Allora, informatevi nelle vostre zone, ma io posso dirvi intanto che, ad esempio, se contattate Legambiente di Lecco, la LAC di Lecco, il GEV, il CK90, eccetera, eccetera, capite come fare a dare una mano. Si tratta proprio di un'operazione fisica, ci si trova in genere dal tramonto alle 23 circa, il parcheggio della località Melgone dopo l'hotel Nautilus. Si consiglia un abbigliamento comodo con guanti, scarponi, secchio capiente, torcia, giubbotto, catari frangente, e lì si dà una mano ai rospi a non farsi uccidere dalle nostre automobili. Ma ecco, dicevo che vi presento il nostro ospite di oggi, che è sempre un piacere avere con noi. Sto parlando dell'ornitologo Rosario Balestrieri. Buongiorno Rosario.
Buongiorno Cecilia.
Un abbraccio grosso. E noi oggi ti abbiamo con noi perché tu sei, diciamo, il primo firmatario di uno studio che è stato pubblicato sulla rivista dell'Accademia dei Lincei, quindi insomma una collocazione estremamente prestigiosa, ed è uno studio che insomma in qualche modo ci riguarda tutti, no?
Sì, sì, credo che stavolta è veramente trasversale, riguarda anche chi non ha a cuore, diciamo, proprio gli interessi della natura e degli animali, ma anche se noi con quelli tendenzialmente ci parliamo poco,
sì.
È un argomento che riguarda più, diciamo, la comunicazione, e quindi riguarda veramente tutti, e in cui i corsi legati allo studio degli animali, in particolare nel caso specifico i corsi di bird watching, sono stati testati per verificare le performance degli studenti online, fondamentalmente.
Certo. Senti, allora cerchiamo di svolgere un po' il compito,
sì.
Diciamo così. Possiamo dire che c'è stato, insomma, con la questione della pandemia e con la questione, insomma, del lockdown, dell'essere rinchiusi a casa e non poter, insomma, muoversi come ci si muoveva abitualmente, in qualche modo cogliamo l'aspetto positivo, no? Quindi quello ha sviluppato una serie di percorsi.
Sì, sì, infatti questo studio nasce proprio in quel periodo. Fondamentalmente in realtà è nato poco prima proprio dell'ufficializzazione del lockdown, nel senso che si capiva che la direzione sarebbe stata quella, e quindi ho avuto l'idea di mettere su questi corsi di bird watching online. E diciamo, l'idea poi dello studio è nata proprio quando, forse proprio a causa del fatto che eravamo tutti chiusi dentro e si voleva un po' ritrovare la natura, che non si poteva più fruire almeno attraverso lo schermo. Questi corsi hanno avuto un successo notevole.
Sì.
Immagina Cecilia che comunque era prevista una piccola quota di iscrizione per retribuire i relatori, ovviamente, quindi non era un corso gratuito.
Sì.
E quando abbiamo bandito il primo, che pensavamo di rivolgere a una cinquantina di persone, questi posti sono stati saturati in 2 o 3 ore dalla messa online sul
sì.
nostro sito. Quindi a quel punto abbiamo visto che anche i relatori erano chiusi in casa, diciamo, eravamo tutti chiusi, sì. Ne abbiamo proposti 4 di questi corsi, sì. E abbiamo allargato diciamo, l'abbonamento della piattaforma che ci teneva a tenere fino a 100 persone online. Quindi, diciamo, e poi l'abbiamo fatto anche in remoto, quindi c'è stata una grande partecipazione e ho visto in ogni partecipante anche qualcosa da studiare, ecco. E quindi è nata l'idea di capire le performance delle persone che si vivono il corso, quindi raccogliere dati sullo stato, diciamo, delle conoscenze riferite agli uccelli di quella singola lezione prima di svolgere la lezione e lo stato delle conoscenze dopo aver svolto la lezione, fondamentalmente.
Sì, sì. E quindi da questo avete, insomma, colto quanto efficace fosse, insomma, questo metodo.
Sì, diciamo, l'aspetto più straordinario, cioè quello che più mi ha colpito a questo punto. Io, da persona che ha fatto un percorso, diciamo, di formazione universitario scientifico, quindi ho fatto scienze naturali, poi ho fatto diciamo, ho svolto un dottorato di ricerca in ecologia, ho sempre pensato che questo diciamo, mio percorso di formazione mi agevolasse nella comprensione anche del riconoscimento dei criteri identificativi per cui riconoscere un allodola da una cappellaccia, quindi anche rispetto alla mia capacità di riconoscere gli organismi.
Sì.
L'aspetto più interessante invece è stato proprio questo, noi raccogliendo anche i dati demografici dei singoli partecipanti, cui che loro potevano, cioè rispondevano in modo anonimo, cioè avevano un codice che li identificava e il codice l'autogeneravano, quindi noi non sapevamo chi erano, ovviamente, i singoli partecipanti, quindi loro hanno messo dati relativi all'età, se avevano il diploma o erano laureati in lettere o avevano un dottorato di ricerca in ornitologia, quindi avevano diciamo, avevamo il background dei partecipanti e verificare che le performance non erano assolutamente condizionate dalla formazione, questo mi ha stupito veramente tanto. Quindi gli studenti di scienze naturali in realtà non erano più performanti di persone in pensione che per tutta la vita avevano fatto altro.
Senti, dicevi che insomma in qualche modo è stato fatto anche un esperimento rispetto al corso di birdwatching, no? Queste
sì.
12 lezioni, ognuna...
Ogni lezione era un esperimento,
sì. e quindi che cosa succedeva? Come funzionava esattamente?
Allora, in pratica, diciamo, nella prima descrizione diciamo, di ogni partecipante, quando si iscriveva, compilava un form in cui metteva i propri dati anagrafici rispetto alla formazione e anche altri aspetti. Ad esempio, gli veniva chiesto quanto credi di essere bravo.
Sì, è così.
diciamo, conosci più di circa 20 specie di uccelli, 50 specie di uccelli, più di 150 specie di uccelli. Poi, diciamo, dopo questa raccolta dati di background, gli veniva sottoposto un test prima della lezione in cui diciamo, c'erano tutta una serie di foto delle specie che sarebbero state trattate a lezione e faceva lo stesso test dopo. Ovviamente,
sì.
Diciamo, le specie o i gruppi di specie erano gli stessi, ma non erano le stesse le foto. Cioè, sì, nel senso che sì. Trovava uno schiaccino magari su una spiaggia nella prima foto del primo test e trovava un altro schiaccino diciamo su un arbusto in montagna nel test post, quindi diciamo e ovviamente queste foto non erano inserite nella presentazione del relatore della giornata.
Sì.
Quindi diciamo, lui poteva riconoscere lo schiaccino, ma per quello che gli era stato detto, per le cose che gli avevano fatte essere, cioè che gli venivano fatte notare durante la lezione. Non è che aveva modo di riconoscere la foto, perché la foto era inedita, ecco.
Senti,
quindi
sì,
diciamo, abbiamo raccolto tutti questi dati. Tra l'altro alcuni dati riguardavano anche le tracce audio, quindi noi gli facciamo sentire anche dei versi prima, durante la lezione, e poi per vedere se li riconoscevano dopo.
Come nelle nostre mitiche lezioni di che bei tempi, quando facevamo le gare con gli ascoltatori. Senti, insomma, quindi devo dire che insomma, risultati anche proprio sorprendenti, insomma, per te, per voi che avete fatto questo tipo di esperienza. Ma qual è la tua spiegazione, insomma, dei risultati di questo genere?
Allora, diciamo, io credo che diciamo, un percorso, allora, rispetto proprio alla cosa più stupita che ho spiegato prima, il fatto che la formazione non sembra
non c'entrasse, insomma, non, non...
È perché comunque è vero che diciamo, diciamo, un percorso scientifico ti fa entrare meglio in alcuni meccanismi relativi alla capacità di comprendere che cos'è la tassonomia, no? Come sistemare le varie specie attraverso gli alberi filogenetici e roba varia. Però è vero anche che per distinguere una specie dall'altra hai più bisogno di un'attenzione visiva che prescinde forse da queste conoscenze di base. Quindi probabilmente una persona che non ha una formazione scientifica, la lodola, la cappellaccia e lo stiaccino non te lo sa poi collocare bene nell'albero filogenetico, conoscere alcuni rapporti che un percorso scientifico ti dà, ma comunque ha la stessa capacità che ha una persona formata da un punto di vista scientifico di riconoscere quella specie. Quindi questa me la sono spiegata così. L'altro aspetto che mi ha colpito è che ci sono dei gruppi che risultano molto più ostici di altri.
E cioè?
Ad esempio, allora, questo mi ha colpito molto. In pratica, gli uccelli marini, ad esempio, diciamo, andavano molto male nelle lezioni pre. C'erano le lezioni, scusami, nei test pre-lezione. Quindi le conoscenze di base sugli uccelli marini sono molto scarse. E quindi dopo la lezione i partecipanti aumentavano moltissimo la loro performance, perché fondamentalmente gli si apriva un mondo su un gruppo di animali che loro non avevano mai considerato. E che quindi, una volta spiegati alcuni aspetti, riconoscevano cioè abbastanza facilmente. Cosa totalmente diversa con i rapaci, dove le conoscenze di base sono più diffuse, quindi magari la lezione, cioè il test prelezione andava abbastanza bene, ma fare quel salto di qualità dopo non era così scontato, quindi poi lo stato delle conoscenze non era molto migliorato dopo la lezione, perché in realtà questo gruppo risultava più difficile di quello che si pensava. Cerco di fare un discorso diciamo più chiaro, facendo un esempio. Molte persone sono convinte di conoscere, diciamo, i rapaci che gli volano intorno, perché conoscono l'aquila reale, saprebbero distinguere un gheppio da una boiana, e credono che diciamo sia quello, ecco. Invece quando poi durante la lezione si scoprono ad esempio come può cambiare un maschio da una femmina di falco cupulo, o come diciamo possono cambiare gli adulti rispetto ai giovani, diciamo entri in uno stadio di complessità che non ti aiuta poi dopo a determinare, a fare il passo successivo, ma anzi forse crea una tabula rasa rispetto alle tue conoscenze iniziali.
Senti, Rosario Ballestieri, mi fai venire in mente che non ho dato l'annuncio che cioè, sul Pirellone di Milano Giulia e Joe sono ufficialmente papà e mamma, nel senso che si è rotto il primo uovo, è nato il primo pullo. Io lo so che tu sei in competizione, perché pure al maschio angioino c'è sta una coppia di Falchi Pellegrini, però intanto noi ci teniamo i nostri milanesi, facciamo così.
Diciamo che in quelli su Maschiangioino abbiamo notizia della loro nascita sempre dopo, perché non abbiamo la telecamera.
Certo, noi hai capito, noi siamo più furbi, abbiamo la telecamera.
Infatti, noi dobbiamo aspettare che emergono dalla finestra, quindi che stanno un po' più grandi per poterli vedere.
Certo.
Siano proprio dietro al gradino del cordolo del castello, quindi non si riescono
a vedere, certo. Senti una cosa, scusa, ma mi è venuto in mente che stavo per dimenticare di dare questa notizia. Senti, invece, allora, diciamo che questo tipo di studio, di ricerca, insomma, di elaborazione dei dati, secondo te potrà servire come linea guida, insomma, per certi versi, per i corsi online? Cioè, ti aspetti qualcosa del genere?
Allora, io mi aspetto, cosa che diciamo di solito viene fatta perché risulta meno onerosa, no? Che anche di solito o si fanno i corsi online o si fanno i corsi in presenza, e alcuni corsi in presenza molto interessanti di fatto non possono essere seguiti da persone che non possono raggiungere quel luogo per vari motivi, e la mia esortazione è che la possibilità di seguire online ci sia sempre, magari anche in remoto, registrando e poi mettendo quella lezione a disposizione, perché questa rappresenta un'occasione di disseminazione importante, perché all'interno di una lezione ci sono proprio delle... è strutturato un incontro che è formativo,
sì.
Quindi va oltre la divulgazione, oltre l'informazione. Quando si fa divulgazione uno deve semplificare, invece all'interno di una lezione tu puoi far comprendere la complessità dell'argomento, e quindi chi è interessato può fare quello scatto di qualità rispetto a quelle che sono le proprie conoscenze. E quindi secondo me alcuni incontri anche gratuiti, tenerli sempre solo in presenza, cosa che è sempre bello e chiunque preferirebbe seguire in presenza, ma a volte non è proprio possibile per motivi logistici e non solo, per cui è importante dare sempre questa possibilità, visto che chi è interessato ha assolutamente la stessa capacità di recepire quel messaggio e farlo proprio.
Senti, Rosario Ballesteri, c'è Fabio che ci chiedeva, anzi mi chiedeva di chiederti, mettiamola così, cosa ne pensi delle app di riconoscimento degli uccelli e soprattutto quali consigli?
Allora, io ne penso un gran bene, sì. Nel senso che credo siano molto molto utili, non credo che al momento siano sostitutive dell'ornitologo di un percorso di ornitologia, ma forse ci arriveremo col tempo. Io sono il primo ad usarle e di solito ne uso due, o Merlin o Birdnet, e le uso perché danno la possibilità di registrare anche durante i percorsi.
Sì.
Quindi a volte quando faccio dei percorsi in una riserva o faccio il bird watching, quando mi concentro nell'osservare qualcosa, nel fotografare, effettivamente presto meno attenzione al canto, quindi ogni tanto vado a vedere e vedo se ha rilevato qualcosa che mi è sfuggito, e se c'è una specie che non avevo notato aguzzo l'orecchio e verifico se la risento, se ovviamente se mi rileva un nandu, magari si è confuso e non lo prendo in considerazione, però lo prendo come dei suggerimenti, come degli spunti, e poi infine sulla scheda metto soltanto le specie che ho potuto confermare io ad orecchio,
certo.
Però è un orecchio aggiuntivo, ecco.
Quindi insomma ne pensiamo un gran bene, questo è il ragionamento.
Sì. E suggerisco le due che uso io, perché se le uso è quelle che preferisco.
È certamente. Senti, Rosario Ballesteri, allora, uno studio che, come avete sentito, insomma, ha coinvolto tantissime persone e che insomma ha dato anche dei risultati sorprendenti che possono essere utili come insomma spunti e come linee anche per chi di divulgazione si occupa e che quindi lavora insomma con questi metodi meno insomma a cui siamo meno abituati, anche se ormai dovremmo abituarci a un sacco di cose. Intanto io ringrazio tutti quelli che mi stanno correggendo dicendo che sono due i nati sul Pirellone, aspettiamo il terzo. Io mi scuso, sono stata via questo fine settimana, quindi ho perso i contatti, avevo visto uno, non avevo visto il secondo, quindi siamo ben messi, Rosario Balestieri. E poi Olga mi dice che crede di aver sentito arrivare i rondoni nel nido vicino alla sua finestra, e io li sto guardando perché ormai siamo a insomma siamo a giorni qua a Milano per vedere i rondoni arrivare. Peraltro a Milano è arrivata un'onda di freddo considerevole, quindi spero che come al solito i nostri amici rondoni che si fanno migliaia di chilometri come sempre se la cavino, insomma, anche se il benvenuto non è dei migliori. E voi a Napoli i rondoni li avete già?
Allora, qualche prima segnalazione diciamo, c'è stata, però questi fa freddo, diciamo, ovviamente non è ancora comune vederli quando si alzano gli occhi, come sarà fra qualche settimana.
Certo. Senti, allora, Rosario Balestieri, intanto complimenti per questo studio pubblicato, lo ripetiamo, sulla rivista dell'Accademia dei Lincei, che appunto conferma l'efficacia dell'apprendimento a distanza, no? ma che soprattutto sì, apre anche delle strade, e questo a noi piace sempre, no? Delle strade anche per gli altri.
Io devo dire che una cosa che ho potuto notare facendo questa indagine, l'enorme differenza fra un corso online che interessa è un corso online che sei obbligato a seguire.
Sì.
Diciamo che nei corsi online in cui sei obbligato a seguire e sono a distanza, secondo me hanno delle performance bassissime, diciamo, e lì se sei obbligato a seguirlo, l'essere in presenza può aiutare, perché effettivamente
certo, è più
diciamo ti senti in dovere di considerare il relatore. Invece se sei a distanza e c'hai mille altre cose da fare che per te sono più importanti, la distrazione veramente, anziché dopo i classici 15 minuti
certo,
dopo 15 secondi praticamente.
Senti, allora io ringrazio come sempre Rosario Balestieri e tutti voi per l'attenzione e la partecipazione, anche a tutti quelli che mi hanno ringraziato per aver mandato venerdì insomma questa registrazione di Andrea Millieri che parlava appunto della sua relazione con gli animali. Peraltro ce ne sono altre parti che spero di potervi mandare prossimamente, e ringraziando Rosario Balestieri, il nostro ornitologo di riferimento che sta a Napoli. Insomma, oggi ci è arrivata questa notizia della morte, della scomparsa del maestro del meraviglioso, insomma, Roberto De Simone. Quindi chi mi sa pure quanto io abbia e ami questo, insomma, questo studioso, questo straordinario uomo di studio, di spettacolo. E quindi Rosario, io immagino che tu sia d'accordo con me se ci salutiamo con qualche nota da La gatta Cenerentola di Roberto De Simone, che dici?
Assolutamente sì.
Allora un grande abbraccio Rosario Balestieri, alla prossima naturalmente.
A presto, un abbraccio a tutti gli armadilli.
Grazie, ciao ciao ciao.
Sei sorelle, sono tutte. anche piccolina per far l'amor. C'è la seconda che bruna e bionda per far l'amor, ma per la terza ci...
Pensando al maestro Roberto De Simone, la gatta Cenerentola, il suo grande amore per i gatti, Cecilia Di Letto saluta tutte e tutti e vi dà appuntamento a domani. Ciao.